Radio Magazine.
Nella puntata odierna di Magazine, nell'editoriale, parliamo degli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Sono convenienti? E questa è la domanda che ci poniamo. Per la rubrica Carta Accanto torna Fabrizio Annaro, direttore del dialogo di Monster Provocazione del Bene, che ci parla della rivoluzione delle macchine elettriche nella nostra provincia di Monza e Brianza. Poi avremo le notizie dal territorio, sul sociale, sull'ambiente. E oggi torna Giacomo Ricci, il nostro esperto di Europa, per parlare della ennesima puntata della Brexit. Infine, per la rubrica La finestra oltre il nostro cortile, parliamo di quattro risultati elettorali che vanno interpretati: Slovacchia, Turchia, Ucraina, Algeria, di risultati, diciamo, che nessuno si aspettava.
Punto e a capo.
Pochi giorni fa una sentenza della Federal Court di San Francisco ha stabilito che la Bayer dovrà versare 80 milioni di dollari di risarcimento al coltivatore Andrew Herderman, ammalatosi di cancro in seguito alla sua esposizione al diserbante Roundup a base di glifosato. Il verdetto è destinato a riaprire il dossier sull'agricoltura OGM. La molecola del glifosato fu scoperta nel 1950, ma soltanto negli anni 70 la multinazionale statunitense Monsanto cominciò a commercializzarla, facendone la molecola fondamentale del Roundup, che divenne l'erbicida principale a livello mondiale, soprattutto da quando il brevetto Monsanto è scaduto e anche altre aziende hanno cominciato a produrlo. Secondo studi indipendenti, le vendite mondiali del prodotto superano ormai le 800.000 tonnellate all'anno, per un valore di oltre 8 miliardi di dollari. In Europa, il glifosato si commercializza non soltanto per uso agricolo, ma anche come diserbante per giardini. Tuttavia, il 49% di questo erbicida, classificato due anni fa dall'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come probabilmente cancerogeno, viene utilizzato per irrorare i campi coltivati con sementi OGM. Questo perché le varietà geneticamente modificate, soprattutto la soia, vengono progettate in laboratorio per resistere al glifosato, anche quando le piante sono già sviluppate. Ne deriva un uso dissennato del diserbante, praticamente durante tutto il ciclo vitale della pianta, con irrorazione non solo manuale ma anche da aerei. In questo modo il diserbante viene sparso su superfici più vaste di quelle coltivate. In Argentina, dove la soia OGM occupa ormai oltre il 60% delle superfici agricole, una legge di pochi anni fa vieta di spargere glifosato dal cielo a meno di 500 metri dai centri abitati, una distanza ridicola per le fumigazioni aeree, soprattutto in regioni ventose, come spesso accade in Argentina. I danni peggiori da glifosati vengono però dalla contaminazione delle falde acquifere. La presenza dell'erbicida viene rilevata in tutti gli acquedotti, con concentrazioni altissime nelle aree rurali e nelle regioni in cui si usa intensivamente il glifosato. Gli studi non lasciano dubbi sulla maggiore incidenza di tumori. Nell'Unione Europea la Commissione continua a tentennare quando si tratta di vietarne l'uso. Al netto della disputa scientifica sulla pericolosità del glifosato, la questione è anche politica. Il glifosato è indispensabile per l'agricoltura transgenica e l'agricoltura transgenica è un'agricoltura senza contadini, senza biodiversità. Il modello OGM prevede infatti la coltivazione di una sola varietà per ogni specie. Ha bisogno di basse superfici da coltivare in modo intensivo e meccanizzato, richiede un abbondante uso di chimica e ingenti capitali per finanziare il ciclo produttivo. Già oggi l'agricoltura OGM produce derrate per il mercato alimentare e per l'allevamento e lo fa consumando gigantesche quantità di diserbanti, pesticidi e petrolio, con forti ricadute sull'ambiente e contribuendo al cambiamento climatico. L'agricoltura OGM rende più poveri i terreni ed elimina la piccola e media produzione, mettendo così a rischio la sicurezza alimentare. Per questo motivo è sbagliato continuare la disputa scientifica sulla nocività degli OGM per l'organismo umano, finora mai dimostrata. Sembra invece il caso di puntare sulla reale convenienza del modello OGM a lungo termine. L'agricoltura OGM non ha lo scopo di migliorare le condizioni dei più poveri, come auspicano gli scienziati favorevoli a questo modello, ma finisce sempre solo con l'aumentare i profitti dell'agricoltore industriale, senza preoccuparsi del futuro dei terreni né della diversità agricola. L'agricoltura OGM è un'agricoltura senza agricoltori e già solo questo dovrebbe fare riflettere.
Carta canta.
Siamo collegati con Fabrizio Annaro del dialogo di Monza, la provocazione del bene. Buongiorno Fabrizio.
Buongiorno Alfredo, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo presentarvi un articolo o comunque sì, un servizio, un'inchiesta, una mini inchiesta che il dialogo di Monza, la provocazione del bene, ha compiuto qualche tempo fa attorno alle vendite di auto elettriche in Brianza.
Cioè, ah, interessante, il tema ambientale, tra l'altro c'è un grande dibattito sul perché, anzi sta andando velocemente la moltiplicazione di questo tipo di automobili, ma pensando alla nostra provincia, tranne qualche centro commerciale, le colonnine non si vedono, cosa che sempre a Milano qualcosina si vede in giro.
Bravo, questo è uno dei temi che infatti mette un po' in difficoltà anche il decollo delle vendite attorno alle auto elettriche. Però bisogna anche dire, ed è qui una buona notizia, qualcosa si sta muovendo in Brianza, per esempio in qualche paese come Renate o in altri luoghi, in collaborazione con l'Enel si stanno facendo delle colonnine per il rifornimento elettrico di queste auto, che comunque mantengono un'autonomia ancora non competitiva rispetto al motore a scoppio.
Sì.
Comunque ti dicevo, Alfredo, che Francesca Radaelli del Dialogo di Monza, della nostra redazione, ha compiuto un'inchiesta, ha preso il telefono, ha sentito qualche concessionario della Brianza, i più grossi, delle più importanti case automobilistiche, e tutti, ecco, questo è un dato, hanno confermato un'espansione, un aumento sia della curiosità che delle vendite, soprattutto il vantaggio dell'auto elettrica, che riduce fortemente i costi di gestione. Però qui si pone una questione che secondo me è politica, ne volevo parlare anche un po' con te, Alfredo, sì. Perché nel momento in cui noi abbiamo la stessa aliquota IVA per veicoli che hanno emissioni molto di CO2 molto basse, rispetto a veicoli che invece hanno emissioni di CO2 alte, io credo che dobbiamo fare un ragionamento, soprattutto i politici dovrebbero chiedersi se vale la pena mantenere la stessa aliquota del 22% o invece incentivare.
Sì, perché noi abbiamo quest'anno, con la finanziaria è stato introdotto quell'incentivo sull'acquisto. Che è articolato su tutta una serie di parametri, e dall'altro lato sono state penalizzate le macchine che inquinano di più sempre all'acquisto. Però effettivamente la leva dell'IVA, la leva fiscale, darebbe anche un segnale politico, non una tantum, no? Come sono questi incentivi,
esatto,
per l'acquisto.
Esatto, hai fatto bene a ricordare, Alfredo, che ci sono stati questi provvedimenti di incentivo, ma sono una tantum, mentre una diversificazione dell'aliquota IVA sarebbe un provvedimento strutturale, in cui si dà anche un grosso messaggio. Tra l'altro, la diversificazione delle aliquote sull'imposta del valore aggiunto è un tema molto forte a livello europeo.
Certo.
Mi pare che i verdi tedeschi questa cosa l'abbia posta con grande forza, se non sbaglio.
Sì, no, è vero. Poi tu parlavi anche dell'autonomia, però visto che ragioniamo di Brianza, diciamo che nella nostra provincia è molto frequente, le famiglie, diciamo, la maggior parte delle famiglie hanno anche due automobili, anche per la difficoltà poi di muoverci con altri mezzi, una macchina che è quella che si usa per muoversi nei dintorni di casa, e quell'altra magari un po' più grande che è quella che si usa per i viaggi o per chi fa il pendolare. Ecco, quando ormai le macchine elettriche hanno quasi tutte almeno un'autonomia di 380-400 km, se uno le utilizza per fare quelle cose che si fanno, cioè quelle per portare i figli a scuola o per andare a fare la spesa eccetera, vuol dire ricaricarla una volta a settimana magari nel stesso box di casa. Ecco, quindi ecco, bisognerebbe un po' ragionare non sempre in termini voglio andare a Napoli con la macchina, poi a metà rimango senza, ma con una macchina più piccola, ci sono anche i modelli piccoli elettrici,
sì,
effettivamente
sì.
Potrà avere un senso per chi lo utilizza nei dintorni,
anche
per andare a Milano per fare il pendolare, vorrebbe dire ricaricarlo nei tre giorni, ecco.
Sì, mi sembra un'ottima osservazione, un ottimo suggerimento. E anche qui credo che poi si pone anche il grande tema della mobilità, perché per esempio a Milano, chi abita a Milano, io credo che possa avere un solo veicolo per famiglia, perché con la frequenza dei mezzi che c'è.
Esatto, a Milano c'è il fenomeno poi del car sharing, che i ragazzi soprattutto lo utilizzano, cioè quel giorno che ti serve la macchina hai queste macchine a uso promiscuo, e che buona parte tra l'altro cominciano a essere elettriche, quelle macchinine piccole. A Milano c'è tutta una flotta di car sharing con le macchine elettriche, no? Quindi
sta
cambiando
molto
tutto.
Bene.
Sì.
E ti aggiungo che questo sarà un altro approfondimento che faremo come dialogo, perché ci sembra una buona notizia. Alcune grandi case automobilistiche che preferisco non citare stanno facendo una politica di investimento molto forte per offrire al consumatore non più un'auto di proprietà, ma un'auto in noleggio che diventa competitiva, cioè sostanzialmente stanno immaginando un prezzo di noleggio tale per cui diventa quasi competitiva non comprare l'auto di proprietà. E credo che queste scelte possano essere forse una delle scelte più importanti del prossimo futuro. Non so cosa tu ne pensi.
Sì, tra l'altro anche addirittura io l'ho scoperto alla ultima fiera di Fa la Cosa Giusta a Milano, che è nato all'interno dei GAS, dei gruppi di acquisto solidale. C'è un gruppo specifico su livello nazionale per l'acquisto delle macchine ibride o elettrica con dei grossi sconti, perché sono tante famiglie che fanno un acquisto su un'agenzia, un concessionario, quindi ottenendo anche degli sconti molto interessanti con in più una serie di servizi. Quindi ecco, si stanno moltiplicando da questo punto di vista le iniziative, perché effettivamente l'Italia e poi la nostra provincia, Monza, purtroppo continua a essere tra le città più inquinate d'Italia, avrebbe bisogno di abbattere l'inquinante dal traffico veicolare.
Sono d'accordissimo con te, aggiungo anche che c'è un problema culturale di stile di vita, perché poco stretti i nostri giovani, scegliendo un car sharing o comunque un'auto tutto sommato che la utilizzi perché è utile e non perché è grande, bella, diciamoci la verità, molti hanno anche comprato l'auto in funzione del fatto che è comunque un biglietto da visita, sì. Sono ricco, potente, forte, sì. Ecco, io credo che questa idea dell'auto come simbolo, no, del tuo successo, del tuo potere, credo che prima o poi andrà in cantina, non so cosa ne pensi tu.
Dal momento in cui BMW, Mercedes e Tesla fanno le macchine per i ricchi elettriche, vuol dire che effettivamente lo status symbol del futuro sarà quello. Io ti ringrazio Fabrizio per questa notizia, che anzi tra l'altro è un tema che noi seguiremo. Sarebbe interessante capire, questo lo dico al Dialogo di Monza, capire aggiornando questa indagine cosa sta succedendo con gli incentivi, se effettivamente questo porterà all'aumento.
Sì, esatto, noi faremo un aggiornamento. Se mi permetti vorrei darti un piccolo scoop, sì, a tutti i nostri ascoltatori e a te, perché abbiamo cambiato la versione grafica del giornale e quindi vi invitiamo a navigare un po' nel nostro giornale, a dare anche qualche suggerimento e qualche parere. Abbiamo fatto anche una novità, abbiamo tolto il like e abbiamo messo invece in prima luce, in evidenza il condividi, nel senso che misureremo, se questo può essere un indicatore, il gradimento dell'articolo sulla condivisione, cioè sulla viralità dell'articolo più che sul like.
La viralità e la condivisione, che è un valore che sta sicuramente molto a cuore ai tuoi lettori e ai tuoi collaboratori. Grazie Fabrizio.
Grazie a te Alfredo, grazie a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
Young Radio News.
La bocciatura da parte del Parlamento europeo di tutti gli emendamenti che avrebbero definito in modo rigoroso cosa è sostenibile e cosa non lo è, fa sì che allo stato attuale l'Europa ammetta di includere tra le attività di finanza sostenibili il finanziamento delle industrie estrattive più dannose per il clima, petrolio e carbone, purché si impegnino a migliorare l'efficienza delle centrali e finanziamenti a industrie che da una parte si impegnano a ridurre le emissioni, ma dall'altra non rispettano i diritti dei lavoratori, i diritti umani, oppure evadono il fisco ricorrendo ai paradisi fiscali. Banca Etica ha espresso profonda preoccupazione per questo voto, che ha di fatto svuotato la definizione di finanza sostenibile, pregiudicando le possibilità di impatto reale dell'Action Plan sulla finanza sostenibile cui l'Unione Europea sta lavorando da 2 anni. Viene da fare una domanda a chi ha elaborato un tale processo, dice Andrea Baranes, componente del CDA di Banca Etica e presidente della Fondazione Finanza Etica. Quale potrebbe essere un singolo esempio di finanza sostenibile? Se non lo è la speculazione, le violazioni dei diritti umani, le crisi, stabilità generate dalla finanza, nemmeno il carbone. Cosa rimane fuori esattamente? Dal 2017 la Commissione Europea ha avviato i lavori per un Action Plan per la finanza sostenibile in Europa. All'entusiasmo iniziale per la decisione dell'Unione Europea di regolamentare questo tema così strategico, si è però sostituita la delusione e la preoccupazione per le scelte della maggioranza del Parlamento europeo, che hanno di fatto annacquato fino a rendere inutile la definizione di finanza sostenibile.
L'Italia ha aderito al Belt and Road Initiative, nuova via della seta della Cina. È stato un grande successo per la potenza asiatica e per il suo leader. L'Italia, che ha firmato un memorandum di intesa durante la visita di Xi nel paese, è diventata così il primo paese del G7 a prendere ufficialmente parte al gigantesco progetto commerciale di investimento in infrastruttura cinese, progettato per rafforzare non solo l'intesa commerciale, ma anche quella globale della Cina. In apparenza, la partecipazione ufficiale di Roma in questa iniziativa miliardaria di Pechino è puramente una questione economica tra i due paesi. In realtà, tuttavia, le cose non sono così semplici. Per Xinhua, l'agenzia stampa ufficiale cinese, l'iniziativa è un perfetto esempio di come la Cina condivida la propria saggetta e le proprie soluzioni relative a crescita globale e governo. Tradotto, il vincitore dell'accordo è la Cina, l'Italia solo il gregario.
Come il motore a vapore o l'elettricità in passato, l'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro mondo, la nostra società e la nostra industria. Sono parole tratte dal comunicato Unione Europea dell'aprile 2018, quel quale si dà la notizia dell'inizio di un programma di politica industriale europea per l'intelligenza artificiale. Nel comunicato si ricordava che la crescita della potenza di calcolo, disponibilità di dati e progressi nella realizzazione degli algoritmi hanno trasformato l'intelligenza artificiale in una delle tecnologie più strategiche dell'epoca contemporanea. La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Il modo in cui ci avviciniamo all'intelligenza artificiale definirà il mondo in cui viviamo. Per questo si è scatenata una feroce competizione globale ed è quindi necessario un solido framework europeo. Ora la palla è passata al Parlamento europeo, che ha approvato in sessione plenaria una risoluzione su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale. Come rimarca Marina Castellanetta, professoressa di diritto internazionale, è evidenziato il ruolo centrale anche per l'economia della zona UE dell'intelligenza artificiale. Dall'altro lato sono messi in risalto i rischi sotto il profilo etico-giuridico. Il documento considera inoltre l'impatto dell'intelligenza artificiale e della robotica nel mondo del lavoro, impatto di così vasta portata da condurre alla reindustrializzazione per consentire agli stessi lavoratori di beneficiare delle nuove tecnologie. Ora tocca alla Commissione europea, spiega ancora Castellanetta, tenuta a riesaminare la normativa alla luce degli sviluppi nell'intelligenza artificiale, anche se l'Europarlamento non si è detto favorevole a una regolamentazione completa, preferendo piuttosto interventi settoriali.
Tutti parlano di disuguaglianze, anche quelli che hanno concorso in questi ultimi 30 anni a produrle, perché le disuguaglianze sono tornate a crescere, prima di tutto quella della ricchezza. E la percezione di abbandono, disattenzione e impotenza da parte delle classi dirigenti ha prodotto paura, risentimento, rabbia. L'idea che la tua povertà, vulnerabilità, il degrado del tuo territorio, il peggioramento dei servizi essenziali per te, la tua comunità, il mancato riconoscimento della tua persona siano inevitabili ti toglie la forza di poterti emancipare e ti lascia aperta solo la strada della rabbia verso gli altri, ma ancora di più deboli di te. Ma non c'è nulla di ineluttabile nella disuguaglianza, è una menzogna costruita nell'ultimo trentennio. La disuguaglianza sono il frutto di politiche pubbliche errate, di un minore potere del lavoro e di un cambiamento nel senso comune. Ce lo ha insegnato Anthony Atkinson. È dunque possibile ridurre la disuguaglianza con un cambio di rotta radicale su questi tre fronti. Dopo due anni di lavoro, di impegno di oltre 200 persone, fra ricercatori e membri delle organizzazioni di cittadinanza attiva, ha permesso di presentare oggi 15 proposte. Si spazia dalla conoscenza come bene pubblico globale, con la modifica degli accordi internazionali che renderebbero i farmaci più accessibili, alla promozione della giustizia sociale delle missioni delle università italiane e nella ricerca privata, la collaborazione fra università, centri di competenze e piccole e medie imprese per generare conoscenze e costruire una sovranità collettiva sui dati personali e algoritmi.
In Italia quasi un terzo dei bambini e degli adolescenti sono a rischio povertà ed esclusione sociale. Gravi sono i divari regionali, in Sicilia sono il 56%, in Calabria sono il 49%, in Campania il 47%, in Puglia il 43%, all'opposto Friuli al 15%, Emilia Romagna al 15,8%. Sono 2.156.000 i bambini e ragazzi che oggi in Italia vivono in condizioni di povertà relativa, più di un minore ne su 5. Il rapporto i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, i dati regione per regione 2018 del gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e adolescenza fotografa nel dettaglio l'incidenza in ciascuna regione, indicando quanti vivono e dove, molto al di sotto della media nazionale. In questo contesto l'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo, caratterizzato da bassa natalità in quasi tutte le regioni, con livelli preoccupanti in Liguria e Sardegna, dove nascono 6 bambini ogni 1000 abitanti. Bolzano invece stacca di 3,5 punti la media italiana. Il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è un network attualmente composto da 96 soggetti del terzo settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è coordinato del Save the Children Italia.
La povertà energetica è un grave problema. Anche in Italia, dove secondo i dati dell'Osservatorio Europeo sulla Povertà Energetica, EPOV, il 16% della popolazione non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione, contro una media UE dell'8,7% e quasi il 9% è in ritardo con il pagamento delle bollette rispetto ad una media UE dell'8,1%. Inoltre, il 16% della popolazione ha una spesa energetica inferiore alla soglia minima, contro una media UE del 15,1%. Il Parlamento Europeo ha approvato nuove regole per il mercato dell'energia, che almeno nelle intenzioni dovrebbe essere in grado di affrontare tale emergenza. Si tratta di 4 nuove legislazioni a pacchetto, energia pulita per tutti gli europei, che conclude così il suo percorso legislativo. Tra le norme votate importanti sono le misure per arginare la povertà energetica, dando agli Stati la possibilità di regolamentare temporaneamente specifiche condizioni i prezzi per assistere e proteggere le famiglie povere o vulnerabili. La povertà energetica è infatti una questione complessa, la stima del suo livello attuale dei comuni europei e dei suoi impatti sulla vita dei cittadini non è compito semplice, si stima che un cittadino su 10 sia colpito.
Quando si parla di migrazione, che si pensi a popolazione in arrivo o a popolazione in partenza, vi è sempre nel dibattito pubblico un qual certo senso di emergenza. L'Italia, come invece ormai la storiografia ampiamente sedimentata, si configura piuttosto come un crocevia di popoli, come un territorio, cioè che per la sua stessa conformazione geografica si presta ad essere terra di passaggio di persone in movimento. Ciò evidentemente non significa negare che in alcuni momenti della nostra storia non sia sentita come più urgente la necessità di riflettere su che cosa i dati di questa immigrazione ci stiano a indicare. Se le immigrazioni sono un fenomeno che risale ben prima del Novecento, è però solo da allora che l'amore di tali movimenti ha trasformato degli spostamenti necessari alla sopravvivenza o all'attività umane in dei fenomeni di massa. Fenomeni che hanno cambiato direzione, origine e ragioni, ma in cui ancora oggi ci troviamo immersi e che in visione prospettica saranno decisivi per capire che mondo lasceremo ai nostri figli e nipoti. Nel recentissimo libro Il viaggio tra gli italiani all'estero, racconto di un paese altrove, pubblicato dal Mulino, si descrive l'altra faccia delle migrazioni italiane, quel pulviscolo sempre più denso di persone che lasciano il nostro paese e che sono arrivati ad essere oggi più di quanti non ve ne entrino. Un volume interessante per la molteplicità di approcci e di linguaggi che propone, anzitutto perché cerca di scardinare le doppie e false retoriche dell'invasione dall'estero e della fuga dei cervelli, e lo fa presentando chiaramente i dati di questi flussi nei saggi introduttivi di alcuni dei nomi di maggior rilievo della storiografia migrazionista del nostro paese.
Lo confessa apertamente Maria Elena Fabbri, ex deputata del PD, madre e relatrice della legge sullo Ius Soli, mai approvata dal Parlamento italiano. Se tornassi indietro avrei puntato sul concetto dello Ius Culture. Sicuramente avrebbe fatto meno paura, perché affermava in modo estremamente semplice un principio sul quale è impossibile non essere d'accordo, e cioè che la cittadinanza sarebbe stata concessa ai bambini nati in Italia con almeno 5 anni di scuola primaria e comunque entro il 12° anno di età. Insomma, non è stato capito che la legge aveva un taglio decisamente meritocratico, non era rivolta a tutti e non si acciva dunque il principio, peraltro in vigore in tante democrazie occidentali, secondo il quale la cittadinanza spetta comunque di diritto a chi nasce all'interno dei confini di una nazione. Un principio che soprattutto tutelerebbe i bambini, circa 800.000 in tutto, nati in Italia e che hanno compiuto un ciclo scolastico, quindi già di fatto italiani.
La missione Sophia andrà avanti per altri 6 mesi, durante i quali sarà però temporaneamente sospeso l'impiego di unità navali. E quanto prevede l'intesa raggiunta dagli ambasciatori dei 28 paesi europei riuniti nel Comitato Politico e Sicurezza Unione Europea, che ha ricevuto luce verde dalle capitali europee. La sospensione dell'attività di pattugliamento del Mediterraneo centrale, condotta finora con unità navali, secondo l'informazione raccolta a Bruxelles, è la conseguenza dell'impossibilità di trovare un accordo tra i 28 sullo sbarco, anche in porti diversi da quelli italiani, delle persone salvate in mare. Una richiesta avanzata fin dall'estate scorsa dal governo di Roma. Saranno invece rafforzate le altre attività della missione Sophia, cioè quelle di pattugliamento aereo ed addestramento e supporto alla Guardia Costiera Libica. Operativamente sarà il COPS a dare al comandante della missione, l'ammiraglio Enrico Credendino, l'ordine di ritirare da Sophia l'unità navale attualmente in mare. La missione Sophia è un'operazione militare lanciata nel maggio del 2015 dall'Unione Europea in conseguenza dei tragici naufragi avvenuti nell'aprile di quell'anno, che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti richiedenti asili dalla Libia. Le navi di Sophia avevano catturato 115 scafisti e distrutto 551 barche. Commentando la notizia della significativa riduzione decisa dal governo dell'Unione Europea, dell'operazione Sophia, il ricercatore di Amnesty International sull'immigrazione, Matteo De Abeles, ha dichiarato: siamo di fronte a un'oltraggiosa abdicazione alle proprie responsabilità da parte dei governi dell'Unione Europea. Dopo aver usato ogni pretesto a loro disposizione per precludere il Mediterraneo le navi di soccorso delle ONG e avendo già interrotto diversi mesi fa le loro operazioni di soccorso, i governi dell'Unione Europea stanno ora togliendo le loro navi in modo che nessuno possa salvare le vite di uomini, donne e bambini in pericoli. I governi dell'Unione Europea continueranno a usare la sorveglianza aerea per arretrare la guardia costiera libica quando individueranno migranti rifugiati in mare, in modo che vengano riportati in Libia, pur sapendo che lì verranno detenuti arbitrariamente, sottoposti a torture, stupri, uccisioni e sfruttamento. Questa vergognosa decisione ha nulla a che fare con la necessità delle persone che rischiano la loro vita in mare, ha tutto a che fare invece con l'incapacità dei governi europei di trovare il modo di condividere la responsabilità del loro salvataggio.
Sta per nascere il primo oratorio romeno ortodosso di Monza. La giunta di centrodestra guidata da Dario Alledi ha dato via libera alla realizzazione di un nuovo spazio sull'area dell'antica chiesa di San Gregorio di via Guarenti, che da oltre 20 anni è gestita e vissuta dalla comunità ortodossa romena di Monza, altresì protagonista della rinascita della piccola cappella situata proprio accanto al vecchio stadio Sada. La presenza degli ortodossi romeni risale al 2003, quando la comunità romena ortodossa locale guidata da padre Nacu Pompiliu, sacerdote della parrocchia Tutti i Santi di Milano Nord e Monza, ottiene dalla parrocchia di San Carlo, proprietaria dell'edificio, il permesso di celebrare le loro funzioni religiose.
Il ruolo che le organizzazioni mafiose giocano nell'ambito dell'economia legale e le attività economiche di loro più larga e tradizionale infiltrazione sono l'oggetto delle indagini del secondo rapporto sulla presenza mafiosa in Lombardia, redatto dall'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università degli Studi di Milano. Nello studio si parla anche della nuova criminalità organizzata straniera, partendo da capitoli che analizzano come studi di settore. Il primo riguarda il ciclo del cemento, della terra e dei rifiuti, che rappresenta quasi per definizione la sede degli investimenti mafiosi. Come sostiene uno studio di Lega Ambiente, il cemento delinea la camera di compensazione tra mafia, economia criminale e pubblica amministrazione infedele. I dati provenienti dalle forze dell'ordine in materia parlano chiaro. Raccolti e rielaborati nel 2018 confermano un sistema di illegalità diffuso nel settore. Il dato complessivo regionale segnala 253 infrazioni, 319 le denunce, 45 sequestri e, dato significativo, nessun arresto in regione Lombardia. Nella classifica italiana per mala nel ciclo del cemento di rifiuti, la Lombardia è quinta, prima tra le regioni del nord. In questo settore rientra anche l'edilizia, notoriamente in grado di garantire alle organizzazioni mafiose che vi investe una preziosa gamma di vantaggi. Innanzitutto l'impresa edile mafiosa è per definizione una strategica centrale di collocamento, in grado di offrire posti di lavoro non specializzati e di conseguenza di legittimare il proprio potere sul territorio settentrionale in cui agisce. Diviene pertanto un soggetto alternativo, in grado di dare lavoro, accumulando non solo profitti ma anche consenso sociale. La vicenda che nel 2008 ha visto protagonista l'azienda Perego Strade di Cassago Brianza costituisce in tal senso un esempio calzante. In quel caso la 'ndrangheta, rappresentata inizialmente dal boss Salvatore Strangio e poi da Rocco Cristello, aveva utilizzato la notorietà e soprattutto le commesse della Perego per garantire ai padroncini calabresi lavori sparsi in tutta la regione. Un altro vantaggio fondamentale legato al settore riguarda appunto la possibilità di controllare il territorio, grazie soprattutto alla presenza fisica dei clan all'interno dei cantieri. Si presenta così all'Endrina l'opportunità di sviluppare maggiormente un requisito essenziale del modello mafioso, il quale si manifesta attraverso la naturale capacità intimidatoria riconducibile alle organizzazioni mafiose. L'edilizia è quindi il terreno su cui si incontrano tre figure che daranno vita all'illecito sodalizio: il criminale, l'imprenditore, che a volte è la stessa persona, e il politico locale. Siamo collegati con Giacomo Riccio, il nostro esperto che ci aiuta a capire un po' cosa succede in Europa. E Giacomo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, ti dobbiamo per forza questa volta chiedere anche lì di magari di rifare un po' il punto e fare l'aggiornamento di una situazione politica che stiamo seguendo da almeno un paio di mesi, come se fossero le puntate di una telenovela dalla quale non si conosce e continua a non conoscersi ovviamente ancora il finale, che è la Brexit. In colpi di scena ne abbiamo vissuto praticamente uno al giorno. Adesso, prima di dare gli ultimi aggiornamenti, ti chiederei appunto magari di ripercorrere un po' i passaggi che hanno portato a questa situazione incredibile.
Sì, esatto, è veramente una telenovela o quasi una soap opera drammatica, ripetendo un po' i passaggi fondamentali. Allora, il giugno 2016 è la data fondamentale, è la data di partenza. Il 23 giugno il referendum tenuto nel Regno Unito per l'uscita dalla Brexit, con l'attivazione successivamente dell'articolo 50, che ha quindi dato vita al processo di recesso da parte del Regno Unito dall'Unione Europea. Venendo alle date in realtà più vicine a noi, a novembre del 2018 si era, dopo molti incontri e un dialogo serrato e molto fitto fra l'Unione Europea e il Regno Unito, si era giunti ad un testo condiviso, votato, approvato all'interno dell'Unione Europea nel novembre del 2018, ma già respinto inizialmente nel gennaio del 2019 a Westminster. La Camera dei Comuni aveva bocciato l'accordo con più di 400 voti contrari e 200 voti favorevoli.
Storico
successivamente, esatto, un voto storico che dava già una fortissima picconata al governo May, picconata che è andata poi a creare una crepa che si è allargata sempre più. Alcuni passaggi sono la fine di gennaio del 2019, in cui Jean-Claude Juncker e Michel Barnier, che sono Michel Barnier il negoziatore per eccellenza dell'accordo con il Regno Unito per la Brexit, ribadiscono che la linea dell'Unione Europea ben definita e coincide con l'accordo proposto a novembre, quindi non si può rinegoziare l'accordo. A metà marzo, 12-14 marzo, la Camera dei Comuni britannica approva di nuovo, o meglio, affronta di nuovo il voto sull'accordo, ma non riesce a trovare un punto d'intesa. Cadono tutti gli emendamenti a favore e passa solo un emendamento che esclude dalle opzioni negoziali della May la possibilità di utilizzare la minaccia del no deal. Successivamente, il 18 marzo 2019, il governo May tenta di ripresentare un terzo voto sempre sullo stesso accordo, ma viene vietato dallo stesso presidente della Camera, John Bercow, che vieta al governo di ripresentare al vaglio del Parlamento lo stesso accordo già bocciato due volte per un cavillo legale che risale al 1600. Veniamo alle date più recenti, 27-29 marzo, tre giorni di fuoco in cui l'accordo viene ripresentato con una serie di modifiche, quindi che permettono la votazione sullo stesso testo. Vengono ipotizzati 8 scenari diversi, dall'opzione del no deal all'opzione norvegese, a una opzione con sola partecipazione allo European Free Trade Agreement e allo spazio economico europeo, una serie di opzioni fino a un totale di 8 opzioni, tutte bocciate. Si arriva quindi al 2, 3 e 4 aprile, per evitare lo scenario del no deal, che è sempre più realistico, la Premier Theresa May fa un passo indietro e annuncia un rinvio della Brexit, anche se questo rinvio è per ora unilaterale, e apre il dialogo con i laburisti di Jeremy Corbyn. Si prospetta quindi un eventuale soft Brexit. Dal primo incontro fra Corbyn e la May, Corbyn leader laburista, May a capo del partito conservatore, le sensazioni da entrambe le parti erano più o meno positive. Lo stesso Corbyn ha detto che le discussioni sono state costruttive, anche se non ci sono stati grandi progressi. L'accordo fondamentalmente è un do ut des, praticamente da quello che filtra si potrebbe arrivare a una proposta incentrata su un'unione doganale permanente con l'Unione Europea, quindi una sorta di allineamento al mercato unico, che sono punti cari a Corbyn. Ma tutto ciò al contempo viene unito alla fine della libertà di movimento, in teoria, perché alcuni rappresentanti dei laburisti non sono d'accordo su questo punto, e un no secco all'ipotesi del secondo referendum. L'indicazione di un no a una nuova consultazione popolare sulla Brexit è confermata in realtà anche da fonti laburiste, quindi in realtà questo passaggio sembra forse essere l'unico passaggio chiaro. La nota a margine è che intanto il governo May continua a perdere pezzi, due sottosegretari del governo se ne sono andati tra il 2 e il 3 aprile, e la stessa May sembra avere sempre meno capitale politico da spendere. Nella notte fra il 3 e il 4 aprile vi è stata una votazione a Westminster, insomma, anche se questo può voler dire dover chiedere a Bruxelles un rinvio, la votazione ha portato a una maggioranza risicata di 313 voti a favore contro 312 voti contrari, che ha sollevato tantissime polemiche, ha portato a approvare il rifiuto del no deal, che però è un rifiuto, ancora una volta bisogna ricordarlo, che è espresso solo ed è soltanto da una delle due parti, esatto, cioè solo dal Regno Unito, perché da parte dell'Unione Europea vi è stata una dichiarazione immediata già dopo il 12-14 marzo, quando erano state bocciate le tre opzioni con emendamento al primo testo. E l'Unione Europea aveva chiarito fin da subito: non è possibile andare oltre la nuova data di scadenza, ossia il 12 aprile, perché altrimenti significherebbe andare sotto elezioni europee. Ricordiamo, fra il 23 e il 27 maggio si vota in tutta Europa, in Italia probabilmente la domenica del 26 maggio, e arrivare sotto quelle date significa dare ancora più incertezze, soprattutto per l'Unione Europea. Se si va oltre il 12 aprile è no deal, nessuno accordo, a meno che, e questa è ancora un'eventualità che rimane nell'aria, a meno che il Regno Unito faccia un totale passo indietro, e allora a quel punto partecipi alle elezioni europee, rimanga all'interno dell'Unione Europea e annulli due anni e mezzo, se non più, di tira e molla con l'Unione. Ma per far questo serve una legittimazione interna, e soprattutto deve esserci un leader britannico disposto a tradire quanto espresso dal popolo nel giugno del 2016, e nessuno è pronto a fare questo, nemmeno, anzi soprattutto oserei dire, il leader laburista Jeremy Corbyn.
Ormai da come l'hai raccontato in pochi minuti è veramente la trama di un thriller politico che effettivamente potrebbe concludersi in qualsiasi modo, ma possiamo dire che con questa vicenda la politica inglese complessivamente, sia i conservatori che i laburisti, perché i laburisti, appunto, Jeremy Corbyn non è riuscito né a disarcionare Theresa May né a offrire un'alternativa concreta, si sono dimostrati inadeguati, come forse nessuno poteva immaginare che capitasse alla politica britannica. Grazie Giacomo, sicuramente, anzi senza nessun dubbio, torneremo a parlare di questa vicenda.
Grazie a voi e alla prossima.
Oltre il nostro cortile.
Anche oggi lo sguardo del nostro cortile va al di fuori dell'Italia, ma in alcuni casi anche fuori dall'Europa, perché ci sono stati importanti sviluppi nel weekend elettorale, che ha visto in particolare la Turchia avere un risultato molto interessante, visto che Erdogan non ne esce molto bene, ma anche in altri paesi dove forse ci si aspettava dei risultati diversi, vero Alfredo?
Sì, no, sono stata una tornata elettorale in paesi molto diversi, ovviamente con situazioni molto diverse, anzi in un caso non è nemmeno una tornata elettorale, una notizia molto importante che hanno preso un po' in contropiede tanti analisti. Anzitutto partiamo dalla Slovacchia, un paese giovane, nel senso che è un paese nato dalla divisione dell'antica Cecoslovacchia, dove i sovranisti, questi gruppi che nell'est europeo sono molto forti, che fanno riferimento diciamo anche delle idee totalitarie, sono stati battuti da una giornalista, una donna molto coraggiosa che è diventata famosa denunciando la corruzione nella politica slovacca, Susana Caputova, che è oltre ad essere diventata la prima presidente donna della Slovacchia, è una forte europeista, una forte democratico europeista, che ha ottenuto quasi il 60%, 58,5% dei voti al ballottaggio contro il premier uscente Marcos Šefčovič, che è stato commissario europeo, quindi un pezzo grosso della politica slovacca ed europea battuta da questa novità. Lei ha promesso appunto non soltanto di occuparsi di quei dossier che aveva già denunciato come giornalista, ma anche di far uscire la Slovacchia da quel gruppo che si chiama Gruppo di Visegrad, cioè i paesi più governati, i paesi dell'est europeo governati dalle forze sovraniste come quelle dell'Ungheria o la Polonia. E un secondo voto, rimaniamo da quelle parti, in Ucraina, e qui è tutto da interpretare, perché qui quelli che erano sicuri, i candidati sicuri, il presidente uscente Petro Poroshenko e l'ex primo ministro Yulia Tymoshenko, che tutti ricordano, quella signora con la treccia bionda che è stato un po' il simbolo della ritorno alla democrazia in Ucraina, sono arrivati secondo e terzo rispetto a, anche qui una novità assoluta, un comico televisivo, Volodymyr Zelensky, che è diventato famoso con una specie di non sitcomedy ma un programma, diciamo, nel quale lui recitava la parte del presidente che doveva fare pulizia in un paese corrotto. Fatto sta che è diventato popolarissimo, e questo comico, un programma di satira ovviamente, questo comico al primo turno ha preso il 37% dei voti, che è un risultato altissimo. Adesso andrà il ballottaggio, ma anche per l'Ucraina ovviamente c'è in questo caso da capire effettivamente cosa c'è dietro questo comico. Noi qualche esperienza con i comici l'abbiamo purtroppo, e non soltanto in Italia, perché sono ripetuti in altri paesi fenomeni di questo tipo, però anche qui è un voto che ha spiazzato l'establishment. Una buona notizia di quale ci eravamo già occupati, l'Algeria, dove il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, che è da 15 anni che governava il paese, che è stato colpito da un ictus 3 anni fa, praticamente viveva in Svizzera, dove viene sottomesso a delle cure, e che doveva essere ricandidato per un ennesimo mandato, anche se praticamente non è più in grado di intendere e volere, sostenuto da una cricca di militari e congiunti, parenti e amici, che gestiscono anche lì un livello di corruzione altissimo. La rivolta di piazza degli algerini, la rivoluzione gentile come l'hanno chiamato, perché è una manifestazione veramente ultra pacifiche, addirittura pulite, cioè gli stessi manifestanti ripulivano le strade, con tantissimi studenti e donne in piazza, sono riusciti appunto in quello che viene considerato all'inizio forse un cambiamento per l'Algeria, cioè il fatto che Bouteflika non venga più candidato, e quindi si riapre la possibilità per l'Algeria di rientrare nei canali della democrazia. Infine la Turchia, un paese governato con il pugno di ferro da Erdogan, Recep Erdogan, che ha fatto due anni fa una specie di autogolpe incarcerando più di 60.000 persone che tuttora sono in galera senza un processo, soprattutto professori universitari, giornalisti. La Turchia è andata a elezioni amministrative, cioè si sceglievano i sindaci e i governatori delle principali città delle province turche, e la grande sorpresa è che il partito di Erdogan è stato battuto nelle due città simboliche, cioè la capitale Ankara, dove il candidato di opposizione repubblicano Ekrem İmamoğlu, di 49 anni, ha vinto quel 49% dei voti, ma soprattutto quello che ha più fatto anche infuriare Erdogan è stata la sconfitta nella sua città Istanbul, capitale storica, culturale, economica della Turchia, dove è iniziata la fortuna politica proprio di Erdogan, il quale aveva detto che chi vinceva a Istanbul vinceva in Turchia. Ecco, adesso questa profezia si è rivoltato contro di lui. E anche qui il Partito Popolare Repubblicano, che è un cartello dell'opposizione, ha visto la vittoria di Mansur Yavaş, un socialdemocratico, cioè un socialista, che andrà a governare la città, anche se sono in corso dei ricorsi per un riconteggio dei voti. Comunque il fatto che la Turchia, che non è stata addomesticata dalla mano forte del partito islamista di Erdogan, ha avuto un sussulto appunto di orgoglio, eleggendo candidati laici, candidati repubblicani, candidati che si sono battuti per il ritorno alla democrazia.
Young Radio Magazine.